E insieme a Francesco portiamo avanti la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Oggi c'è anche Francesco a farmi compagnia. Dunque, intanto una notizia in anteprima. Voi sapete che il 31 ottobre presso la libreria Sottomondo di Treviso facciamo una conferenza sulle esperienze di premorte e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. La libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso. Alle ore 17, al 31 ottobre alle ore 17. Bene, l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti ha preparato un'edizione economica di NDE, esperienze di premorte, e niente, tagliato ulteriormente i prezzi all'osso proprio.
Sembra cosa 10.000 lire il prezzo di copertina, insomma, è impaginato discretamente, lo trovate dalla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso, che sono i nostri distributori ufficiali dei bollettini e delle nostre pubblicazioni. E comunque quell'ND è stato appunto pubblicato in veste grafica accettabile, il testo è completo, è il testo che appunto ha steso Claudio e chi è interessato ad acquistarlo si rivolge alle librerie Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso.
Grazie sempre all'Istituto. Dunque, detto questo, noi nella trasmissione di oggi riprendiamo il nostro discorso sul crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Voglio ricordare brevemente il crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone è lo stregone stesso, cioè è l'individuo stesso che attraverso una serie di tecniche, una serie di modi di essere, una serie di modi di porsi, affronta la vita. È necessario questo perché il mondo in cui viviamo, la società in cui viviamo, tende a mettere l'essere umano in ginocchio, a fargli rinunciare alla propria volontà e alle proprie determinazioni per sottometterlo a una volontà esterna. Questa volontà esterna è quella del Dio creatore dei cristiani. Noi affrontiamo il cristianesimo nella sua sfaccettatura particolare del cattolicesimo perché noi viviamo qui in questo sistema sociale. Bene, il crogiolo dello stregone è l'insieme delle cose attraverso le quali sottrarsi dalla magia nera che ci mette in ginocchio. Dopodiché abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, di cui un aspetto ne tratteremo oggi, che serve per costruire le relazioni fra l'essere umano e il mondo che ci circonda. Quando l'essere umano si sottrae dalla posizione in ginocchio, cosa succede? Che l'essere umano scopre che il mondo circostante è uguale a lui, è vivo, ha le stesse determinazioni, la stessa volontà e lo scopre come Dio, cioè noi stessi siamo degli dèi e nella misura in cui sviluppiamo il nostro modo di, cioè la nostra volontà, le nostre determinazioni e le nostre tensioni, scopriamo il mondo che ci circonda un Dio uguale a noi, cioè fatto da tanti dèi uguali a noi. Bene, abbiamo detto che costruiamo il crogiolo stregone nei quattro canti del mondo perché ogni volta che noi costruiamo la relazione con una tensione divina, con un essere divino che ci circonda, bene, quando noi costruiamo quella relazione, noi fondiamo il nostro crogiolo, cioè una parte di quel divino che ci circonda si riversa in noi e una parte del nostro crogiolo lo riversiamo dentro. E abbiamo detto che stiamo lavorando anche all'elaborazione del crogiolo del male. Che cos'è il crogiolo del male? È l'arte, o almeno un insieme di punti, un insieme di elementi che costituiscono parte dell'arte, attraverso la quale i cattolici, i cristiani cattolici nel nostro caso, distruggono il divenire umano, distruggono la capacità dell'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna. In pratica, distruggono la volontà, la determinazione, tutto quello che fa dell'essere umano un Dio che rivendica a se stesso il proprio ruolo all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Nel crogiolo dello stregone, nei quattro canti del mondo, oggi trattiamo quell'aspetto che porta l'essere umano, una volta che riconosce se stesso, il divino di se stesso, a scoprire come il mondo che ci circonda è fatto da dei, è fatto da divinità uguali a lui. Ebbene, questo elemento del crogiolo dello stregone in particolare è quello che lega l'essere umano che va alla ricerca del potere di essere, cioè la ricerca di se stesso, con il mondo circostante. Praticamente lo identifica come un individuo, come un pagano che riconosce le divinità del mondo che ci circondano, al di là dei nomi con cui le chiama dopo. E l'elemento è ascoltare il mondo attorno a noi del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Ho letto qualche giorno fa una dichiarazione su una decalcomania attaccata ad un'automobile. Questa diceva: anche i cani hanno un cuore. Lì per lì non ci ho dato peso, fin tanto che non ho fuso il crogiolo con quello di un essere cane. Perché devo ridurre un essere cane al livello di un essere umano? Perché Io considero l'essere cane uguale a me nell'esercizio della sua volontà, delle sue determinazioni, delle tensioni lungo le quali sviluppare la sua conoscenza e la sua consapevolezza. Non lo posso ridurre a come io voglio che sia. La specie degli esseri cani ha le sue specificità, le sue prerogative, i suoi adattamenti, e con quegli adattamenti io costruisco delle relazioni, e mentre camminiamo insieme li ritengo uguali. L'uguaglianza sta nella determinazione con la quale si segue il proprio sentiero, non sul sentiero da seguire. Le mie mani manipolano velocemente la materia, o meglio, io credo che le mie mani manipolino velocemente la materia, e di questa manipolazione molte specie animali e vegetali ne pagano delle conseguenze che io vedo svilupparsi sotto i miei occhi. Anche se io danneggio il loro divenire, non significa che io sia creato ad immagine e somiglianza di un dio assassino. Io rispondo alle mie esigenze, più o meno imposte, più o meno funzionali, alla costruzione del mio divenire, e nel rispondere a quelle esigenze danneggio il divenire di altre specie. Cosa dovrebbero dire l'essere rondine nei confronti dell'essere zanzara? Il problema non sta nella mia attività, attraverso la quale rendo difficile la vita di molte specie animali o vegetali. Questo semmai è una questione della mia attività di distruttore nei confronti del mondo, ma sta nel come io mi pongo nel momento stesso in cui costruisco quelle condizioni difficili. L'essere rondine non si pone dei problemi morali per il danneggiamento degli esseri zanzara. Farlo è nelle sue prerogative, è il suo ruolo nell'essere natura, il ruolo che l'essere rondine si è ritagliata attraverso un processo di adattamento continuo. Questo vale anche per l'essere umano. La questione è che l'essere rondine non si ritiene padrono degli esseri zanzara e nemmeno pretende che questi gli vadino in bocca quando ritiene che il volere del suo Dio imporrebbe loro. L'essere rondine non si sente investita da una missione divina nella relazione con gli esseri zanzara, ma risponde ai suoi bisogni, al suo intento. L'essere umano pensa di essere l'unico essere a trasformare il mondo in funzione dei suoi bisogni. Questa cecità appanna l'obiettività con cui egli considera il suo ruolo all'interno dell'essere natura. Se l'essere umano sapesse quanta trasformazione dei suoi boschi sia dovuta all'attività dell'essere scoiattolo, o quanta modificazione dei prati è dovuta all'essere formica, non dimostrerebbe tanta egocentricità nelle relazioni col mondo. Questo è dovuto alla deformazione del potere di avere. A tal proposito, esiste un trattato di Darwin sul ruolo dell'essere lombrico nella trasformazione del mondo. Il problema dell'essere umano è quello della pulsione di morte. Questa pretende che l'essere umano sia padrone del mondo, padrone degli animali e delle piante dalle quali trae vantaggi. Nella cultura umana esiste un modo di dire relativo ai figli, allevare i figli, che sta più o meno come allevare bestiame. Il disprezzo che gli esseri umani sviluppano nei confronti degli esseri animali lo proiettano sui figli per trasformarli a propria volta in animali d'allevamento e rapportarsi con loro come si rapportano con gli animali d'allevamento. Quando l'essere umano si relaziona come distruttore del mondo, la distruzione che sviluppa nei confronti del mondo gli si ritorce contro, alimentando la distruzione della capacità di costruire il futuro della propria specie. Ascoltare il mondo attorno a noi è il primo passo attraverso il quale io posso fondere il mio crogiolo con le coscienze di sé che mi circondano. Nell'antico paganesimo romano questo fare era chiamato pietas. Ascoltare il mondo attorno a noi ci permette di integrarci col mondo circostante, diventandone parte. Questo non significa che io non uccido l'animale per mangiarlo. Significa che uccido l'animale solo in riferimento al mio bisogno, non per saccheggio o per accumulo ipotetico. In pratica faccio quanto devo fare senza per questo trasformarmi in distruttore. Ma la distruzione non è per il fatto che io uccido tanti animali, ma per come uccido gli animali, come io mi pongo nell'uccisione, che poi è il metro di misura per come mi pongo nei confronti degli esseri animali e vegetali in genere, e anche all'interno del sistema sociale. Io sono solo un essere della natura, come tale le mie atrocità le posso articolare soltanto con altri esseri della natura, di cui io mi posso sentire padrone, in quanto demandato dal Dio padrone, mio padrone. Allora pietas sta a significare lo sviluppo della mia attenzione nei confronti degli esseri della natura e del sistema sociale in cui vivo. ho conosciuto una contadina cattolica che nel suo campo uccideva gli esseri mantidi religiose perché le facevano schifo. Lei non sapeva che gli esseri mantidi religiose sono dei grandi cacciatori di altri insetti, specialmente quelli che i contadini chiamano nocivi. Non solo lei non sapeva questo, avendo rinunciato a coltivare la sua conoscenza e la sua consapevolezza in quanto cattolica, ma il suo rispetto del mondo che il suo non rispetto del mondo che la circondava la portava a danneggiare quanto le poteva essere utile. Sarebbe bastato che lei si fosse limitata a guardare questi animali con dolcezza anziché massacrarli per averne dei benefici. Invece il disprezzo che il cattolicesimo le aveva instillato la portava a distruggere gli insetti manifesti, proprio quelli che si cibavano di insetti nascosti e per lei insidiosi. Questo è l'effetto dell'educazione cattolica, l'assoluta mancanza di attenzione al mondo che ci circonda, il disprezzo nei suoi confronti in quanto ci si ritiene sapienti e padroni di esso, ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Il crogiolo dello stregone si può fondere nei quattro canti del mondo soltanto se col mondo ci si relaziona con assoluto rispetto. Devi mangiare il coniglio che hai ucciso, dice Don Juan Castaneda. Non puoi far credere al mondo che hai ucciso il coniglio solo in segno di sfregio o disprezzo. Devi far precedere e seguire la tua azione dal potere dell'intento. L'intento qualifica la tua azione davanti agli esseri del circostante. È l'intento che distingue un'azione tendente a soddisfare i bisogni o un'azione malvagia, cioè come espressione della pulsione di morte. Nel crogiolo del male, l'ascoltare il mondo che ci circonda da pietas diventa pietismo, diventa commiserazione per chi ha forme diverse e intenti incomprensibili per chi ha chiuso il proprio divenire in una ragione sempre più ristretta. La commiserazione diventa il disprezzo attraverso il quale gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra si relazionano con gli esseri umani. Ascoltare il mondo che ci circonda è il modo attraverso il quale fondiamo i crogioli. Questi si fondano attraverso l'ascolto, in quanto l'ascolto presuppone che noi prestiamo attenzione a quanto succede. Presuppone che noi facciamo tacere la nostra rappresentazione per assistere allo spettacolo di una diversa rappresentazione, quella del soggetto che concentra la sua attenzione su di noi. Quando noi eseguiamo la nostra danza nell'esistenza, le coscienze di sé che ci circondano ascoltano ed assistono al nostro fare. E questo è il presupposto affinché noi fondiamo i crogioli. Ascoltare significa rendere importante alla nostra attenzione l'oggetto che ascoltiamo. Significa che quanto ascoltiamo è importante per variare noi stessi. Ascoltando noi diciamo alla nostra ragione, aspetta, fermati, sta arrivando qualche cosa di nuovo. Il nuovo che sta arrivando è quanto il soggetto che ci sta davanti sta rappresentando. Ma noi in quel momento esercitiamo la nostra pietas, prestiamo attenzione a quanto succede, non emettiamo giudizi, non ci riteniamo al centro del mondo. Ascoltiamo il mondo che ci circonda e facendoci inondare da questo costruiamo un cammino nell'eternità dei mutamenti. Questi fare costruiscono gli esseri umani nell'eternità dei mutamenti, ognuno importante come un altro, ma la fusione dei crogioli nei quattro canti del mondo presuppone che noi assistiamo alle danze della vita degli esseri della natura che ci circondano. Presuppongono che noi assistiamo alle danze della vita degli esseri umani nel sistema sociale in cui viviamo. Il potere di scalare il cielo della conoscenza e della consapevolezza dell'essere filo d'erba che cresce o dell'essere umano che a fatica si apre un cammino nel sistema sociale in cui vive, chiedendo di riverire attraverso l'oggettività delle norme giuridiche, giustizia è uguale. Ogni essere che si fa cerere ci chiede di prenderlo per mano. Magari noi ce lo mangiamo, magari lo calpestiamo in una passeggiata, ma chiede rispetto. Chiede che noi non saccheggiamo tanto per saccheggiare. Non blocchiamo i cammini di sviluppo tanto per bloccarli. Non lo stupriamo tanto per stuprarlo. Il bosco è sacro non per impedirci di tagliare gli alberi che ci occorrono, ma per sentirne il respiro delle sue trasformazioni, della forza con cui spinge per fondare il proprio divenire. Ascoltare il mondo attorno a noi è dunque la pratica che ci permette di rientrare nell'ambito dell'essere natura, dopo che almeno 2000 anni di pulsione di morte ci hanno reso estranei. Ritornare ascoltando i canti della vita. Assistere ai canti della vita significa rinunciare al proprio essere al centro del mondo. Toglierci dal centro del mondo significa riconoscere la necessità della fusione del crogiolo con quanto ci circonda. il solo pensiero razionale di questa necessità permette alle coscienze di sé che ci circondano di aprirsi un varco fino a noi. È sufficiente che il pensiero parlato riconosca le coscienze divine che ci circondano, non tanto per averle incontrate, immaginando che queste possano esistere, che si apra in noi una breccia per cui la forza della comunicazione con esse si riversa dentro di noi. Perché è sufficiente quel pensiero, nella sua espressione pensata, la minima possibile nella ragione umana, che è il modo minimo dell'essere di relazionarsi col mondo, per aprire una breccia di comunicazione col mondo? Perché questo ci pone a riconoscere in una formica il divino che cresce dentro di lei, la sua coscienza, il suo essere un Dio o parte di un Dio, esattamente uguale a me. Posso avvelenare le formiche se vengono in casa mia, ma non posso avvelenarle tanto per avvelenarle, in quanto sono come me, è come se io avvelenassi un essere umano. I quattro canti del mondo risuonano dei canti di vita degli esseri e delle loro rappresentazioni. Ascoltiamoli, in quanto l'ascolto ci permette di articolare al meglio il nostro canto di vita e assieme a loro fondare il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. E mentre noi ascoltiamo il mondo attorno a noi ascolta noi, ascolta le nostre tensioni, i nostri desideri e le soluzioni che noi adottiamo. Il mondo attorno a noi è attento a quanto gli succede attorno. Quando il mondo attorno a noi scopre che noi respiriamo le stesse tensioni e ai nostri bisogni rispondiamo sviluppando libertà, cioè rimuovendo gli ostacoli che ci impediscono, il mondo attorno a noi accorre per sorreggerci nel nostro intento. Gli ostacoli che noi rimuoviamo per costruire libertà sono gli ostacoli che ha anche il mondo attorno a noi. Questi ci riconosce uguali, ci riconosce come dei che determinano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Il mondo attorno a noi fonde il proprio crogiolo col nostro. La fusione rafforza il nostro cammino, che rafforza il cammino del mondo attorno a noi, il cammino nell'unica direzione possibile, quello di libertà. Il mondo attorno a noi ascolta le nostre tensioni e quando la loro espansione è nel flusso del mondo in armonia con esso, questi accorre. Sotto qualsiasi forma noi ne descriviamo la percezione per sorreggerci. Così nei quattro canti del mondo, il mondo che ci circonda ci chiama alla relazione, ci supplica di rinunciare alla follia dell'immedesimazione col Dio creatore per riprendere il nostro posto nell'essere natura. Il mondo che ci circonda chiama tutti, ma l'essere umano è in ginocchio, non ne riconosce i canti e preferisce perdersi nella disperazione del Dio padrone. Eppure il mondo che ci circonda chiama, disperato, l'essere umano alla relazione. Ma non è la disperazione per se stesso, ma per l'essere umano che ha sprecato la propria occasione di fondere il proprio crogiolo costruendo il divenire nell'infinito dei mutamenti. E questo è tutto per oggi. Questo è ascoltare il mondo attorno a noi. E quando noi descriviamo quelle coscienze diventano divine, quelle coscienze diventano dei. Quelle coscienze gli diamo un nome, le descriviamo e in quel momento noi diventiamo pagani. E adesso lascio la parola a Francesco. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica Vicenza. Lascio a Francesco e dopo facciamo quel discorsetto.
Sì, beh, infatti, allora te lo lascio tra il discorso che è importante sui culti di Iside. Allora te lo lascio dopo, casomai. Se vuoi farlo subito, come preferisci.
No, io...
Va bene. Allora, voglio ricordare il numero telefonico per chi vuole intervenire, che è 049 700 700. E anche il numero telefonico 700 838. Ecco, allora partiamo da un argomento di attualità. Purtroppo ci stiamo avvicinando al 2000 e col 2000 ci sarà quella buffonata, quel carnevale in negativo e peggiore che è il giubileo. Per fortuna qualcosa, poco, purtroppo si muove nel senso contro il giubileo. È uscito da poco un libro di Alberto Ronchey che si chiama Accade a Roma nell'anno 2000, fatto dalla Garzanti. Dovreste trovarlo facilmente nelle librerie. Se avete problemi a recuperarlo ci sono sempre i nostri amici di Treviso della libreria Sottomondo. Ecco, questo è un libro fatto da un uomo di cultura, un ex ministro dei beni culturali, di conseguenza si presume che abbia una conoscenza in merito, che si è sempre impegnato e ha sempre combattuto proprio contro il discorso del giubileo, dicendo sia con delle motivazioni tecniche, cioè da come ex ministro dei beni culturali, sia con delle motivazioni culturali. Lui avrebbe sempre sostenuto che il Giubileo è stato dannoso e pericoloso dal punto di vista ambientale, dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale. Aveva sollevato all'inizio di quando il Papa ci inviò questa proposta di Giubileo la pericolosità politica, cioè diceva chiaramente è inammissibile che uno Stato straniero imponga allo Stato italiano l'ordine di procedere al Giubileo e che lo Stato italiano comincia a spendere miliardi. E si parlava di miliardi, di 3.500 miliardi di per il Giubileo, sotto aggiunti 2.500. Dall'ultima informazione che ho avuto si sembra che ci siano state spese 11.000 miliardi per opere per il Giubileo. Tenendo conto che una buona parte di queste opere per il Giubileo saranno sicuramente regalate al Vaticano. E lui diceva, è inammissibile che uno Stato straniero imponga allo Stato italiano una cosa del genere e che la classe politica italiana si adegui immediatamente a queste esigenze. Logicamente non esiste sul fronte politico italiano una forza politica che sia disposta a combattere per fermare questo dispendio di soldi. E allora bisogna cercare sempre di fare qualcosa in positivo per combatterlo. Già un segno sarebbe che questo libro, su cui si possono esprimere anche delle valutazioni non del tutto concordanti con le nostre, però è già un segno coraggioso che qualcuno dice fermiamo il clericalismo. Difatti questo libro di Ronchey, che accade a Roma nell'anno 2000, è stato recensito da diversi quotidiani. Io qui la recensione del Sole 24 Ore di domenica 4 ottobre dice fa: l'anticlericalismo, come ogni cosa che è anti e non pro qualcosa, di per sé non è molto attraente. C'è solo un caso in cui davvero si giustifica ed è benvenuto quando si trova di fronte ad un autentico debordante pervasismo clericalismo. Peggio dell'anticlericalismo, infatti, c'è solo il clericalismo, cioè una visione in cui il clero si presenta come pura struttura di potere. Frase testuale del Sole 24 Ore. Se anche una pagina culturale del genere si rende conto della situazione in cui siamo, veramente è tragica. Allora, un piccolo consiglio, recuperatevi il libro di Ronchey, possiamo anche non condividerlo, però è già un segno. Voglio ricordare un'altra cosa. Ci stiamo avvicinando alla fine del 98, o fra poco la Chiesa Cattolica comincerà la sua campagna pubblicitaria per la raccolta delle offerte che la normativa italiana permette di detrarsi dalla dichiarazione di redditi fino a 2 milioni. Se voi regalate alla Chiesa Cattolica 2 milioni, su quei 2 milioni non pagate nessuna tassa. Ecco, cercate di fare opera di convincimento. Se c'è qualche pazzo che è così stupido da regalare 2 milioni alla Chiesa Cattolica, fate opera di convincimento affinché si ravveda. Proseguendo questo discorso, noi alcune volte, che si innesta sul discorso dei rapporti economici, perché il Giubileo è soprattutto un fattore economico in cui la Santa Sede, come sempre, viene a depredare, a rubare allo Stato italiano qualcosa per costruirsi una sua potenza, una sua ricchezza. Faccio un semplice esempio. Non tutti sanno che, ad esempio, nei comuni una percentuale delle opere di urbanizzazione viene data in maniera fissa alla Chiesa Cattolica. E questa è già una forma di finanziamento di utilizzare appunto i mezzi.
Pronto? Pronto?
Si è allontanato dal microfono.
Sì, perché abbiamo Radio Padania che lavora.
Dimmi,
ecco, non sento niente ancora.
Sì, beh, noi ti sentiamo, puoi parlare. Sì.
Se te mi fai una cortesia di spiegarmi cosa che è il Giubileo.
Sì, va bene, adesso sì. Spiega Francesco.
Sì.
Va bene, per radio te lo spiega Francesco.
Aspetta un attimo, e se ti si documentava per quanto riguarda gli 11.000 miliardi,
sì.
Te dicessi del nome che ti tira fuori questa cifra, e che sarebbe ben precisarla, ma con chiarezza, però non a chiacchiere.
Questo qua te lo dice Francesco.
Dunque, okay? Guarda.
Fammi una cortesia.
D'accordo, va bene.
Ok, ciao.
Ciao. Allora, lo stanziamento ufficiale. Allora, cos'è il Giubileo? Il Giubileo è l'ennesima invenzione fantasma, cioè nel senso, la Chiesa Cattolica dice fa, è 2000 anni che è nato un tipo che si chiama Gesù Cristo. Non sappiamo che non è mai esistito, che hanno attribuito questa invenzione. Dicono, 2000 anni fa è nato ed è nato il cristianesimo. Sono 2000 anni che c'è il cristianesimo, bisogna festeggiare questi 2000 anni. Noi sappiamo che questo non è vero, che è una finzione storica. Bene, per quanto riguarda, allora appunto il Vaticano ha detto dobbiamo festeggiare questo anniversario così importante, che per noi sarebbe un anniversario tragico da considerare come funesto, e di conseguenza
c'è anche la vendita, tutta la vendita,
sì, beh, c'è un discorso di mercato non indifferente, e di conseguenza sono stati stanziati i soldi. Allora, il primo stanziamento è di 3.500 miliardi, il secondo 2.500. La fonte degli 11.000 miliardi, io l'ho recuperata su internet facendo una rassegna stampa. Dunque, il quotidiano, comunque posso portare il quotidiano, dunque, adesso, o il Sole 24 Ore, o il Corriere della Sera o la Repubblica. Comunque, io ho il ritaglio, ossia il dato, ossia il dato preso su internet. Ma comunque, chi vuole fare una cosa del genere va su internet, si va sulle pagine dei quotidiani nazionali che sono distribuiti e poi verificare la cosa.
Esiste gli stanziamenti diretti e poi gli stanziamenti indotti e stanziamenti
comunque
indiretti.
C'è un articolo, appunto, opere in corso per 11.000 miliardi. Dell'argomento Giubileo se ne è occupato anche spesso il quotidiano La Padania, loro con altre motivazioni, con motivazioni politiche, però hanno fatto diversi articoli in cui appunto parlavano della spesa. Io mi riservo una prossima trasmissione di dare il quotidiano preciso.
Ok, chiedo scusa se interrompo.
Non è un problema.
Ma secondo te Simone. ecco, mi interrompo perché fatalità, volevo proprio dire quello che voglio dire, nel senso che mi sembra però valga la pena, i dati che tu hai detto sono giusti. Perché i 3.500 miliardi dico seguì Palladio Radicale quando si sta decisa, quando si sta presa la decisione, per cui non è un problema. Ecco, però al di là del fattaccio comunque, che anche messo del vostro avviso da questo punto di vista, penso che valga comunque la pena di specificare che 3.500 miliardi è solo per la città di Roma.
Esatto, sì.
Non per il paese d'Italia,
sì.
Perché altri 1.000 miliardi per il resto di tutta l'Italia. Ecco, quindi credo che mettendo che dentro, vabbè che gli altri non cambia assolutamente niente e mi lo capisco, però forse per altri potrei capire cosa significa 3.500 miliardi per una città, solo per una città.
Sì, più tutto okay. Il resto però,
Com'è?
Più tutto il resto.
Sì, più tutto il resto, d'accordo. Mi capiria veramente la gente che dà l'ok perché roba lì e digavemo schieramente, quindi i nomi dei deputati che adesso dice qua che si lamenta perché nel Veneto non queste strade e dice no, dai, 3.600 miliardi per Giubileo a Roma.
Quando vuoi ti la chiama tutti si mettono sull'attenti.
Sì, lo so, ma cioè quando ti dice che vai a via che sei 15 anni rispetto ai falli che costa 300 milioni e nei Gesè, ma che sei 3.600 miliardi per una città come Roma per Giubileo. Cioè, ecco, da lì capiamo un attimo il senno della gente, no? Saluto a tutti.
Ciao.
Ciao, Ivan, ciao.
Sì, beh, ecco, voglio aggiungere un ulteriore dato. Se noi andiamo a prendere, e questa è una fonte, è la Repubblica del 30 settembre, mercoledì 30 settembre, lo stanziamento dell'8 per 1000. Nel 97, purtroppo, gli italiani hanno dato 1.382 miliardi alla Chiesa Cattolica. Di questi, 132 sono stati dati per la carità alle diocesi italiane e 140 per il Terzo Mondo, il che vuol dire che meno del 20% è stato dichiarato per la carità, tutto il resto chissà come è andato a finire. Poi bisogna vedere cosa intendono, cosa viene dato al Terzo Mondo, 140 miliardi, per cosa sono stanziati.
Hanno finanziato i missionari e la loro attività terroristica.
Sì, e diocesi italiane per la carità, 132 miliardi, bisogna vedere come sono stati spesi. Comunque, se noi facciamo la somma di queste due cifre, arriviamo neanche al 20% stanziato per queste cose. Di conseguenza è già significativo per cosa vengono utilizzati questi soldi. Ma io vorrei anche rilanciarmi a sempre a un termine abbastanza più, partendo dal discorso appunto economico del Giubileo, a una cosa molto più ampia. Noi come istituto abbiamo pubblicato un anno fa circa, se non di più, un piccolo scritto di un pensatore francese, Roger Garaudy, in cui diceva che lo scontro del futuro sarà tra il monoteismo del mercato e il politeismo della vita. Benissimo, uno può dire questa è una considerazione secondaria, no, è invece una considerazione molto importante. Difatti noi siamo trovati una conferma abbastanza significativa. Noi abbiamo sempre pensato che alla base dello sviluppo selvaggio del capitalismo si risiede una logica di tipo cristiano. Difatti la Bibbia è il testo sacro che più di tutto viene accettato i rapporti di denaro, il commercio e l'uso che le persone ne sanno fare del denaro, non l'uso, il valore delle persone, ma il valore di come le persone utilizzano questi mezzi che è il denaro, cioè nel senso il denaro per se stesso. Classiche sono le parabole di quel cialtrone che viene chiamato Gesù Cristo, in cui dice chiaramente verrà ricompensato chi investe meglio il denaro, non chi meglio costruisce la sua vita, chi meglio riesce a organizzarsi, chi meglio può essere utile a se stesso. No, chi meglio sta a sfruttare le cose materiali, cioè il suo possesso. Benissimo. Allora, noi abbiamo La Repubblica del 13 ottobre, che importa un articolo già dalla prima pagina su un finanziere, George Soros. E questo George Soros dice che ormai il mercato è diventato un discorso fondamentalista, cioè come noi abbiamo il fondamentalismo ebraico, cristiano ed islamico, di cui tutti quanti abbiamo le tragiche esperienze e abbiamo una visione ben chiara di cos'è, di cosa avviene e cosa fa, adesso noi abbiamo il fondamentalismo del mercato. E difatti lui stesso, che era un economista, uno speculatore, dice, virgolette, il fondamentalismo dei mercati è oggi una minaccia alle società aperte più grande delle ideologie totalitarie. Cioè, questa è un'affermazione che noi avevamo riconosciuto già allora, Garodier era stato un po' certo un senso profeta, in cui c'è proprio il ricollegarsi alle cose. Cioè, in cultura abbiamo l'affermazione di un pensiero unico, nella religione abbiamo l'affermazione di un Dio unico, nel mercato abbiamo la concezione del Dio mercato, dell'unica identità che è il mercato. E queste cose non sono in contrasto, non sono separate. Tutte quante tendono a creare una forma unica, cioè nel senso, io creo un'unica religione, questa unica religione diventa universale, essendo universale mi crea una visione del mondo unica, mi crea l'omogeneità delle persone, mi crea la sottomissione delle persone a certi gusti e certi riferimenti morali, e di conseguenza io su questo posso innestare un'economia che è mondiale, in cui posso sfruttare le persone. Praticamente alcuni studiosi, anche alcuni sociologi, hanno affermato che uno degli sviluppi più importanti del liberalismo nel senso negativo, nel senso del dominio, nel senso dello sfruttamento, era l'affermazione religiosa, perché è proprio l'affermazione religiosa di tipo cristiano, di tipo monoteista, proprio perché dà la possibilità di indirizzare tutte quante le energie verso un qualcosa. E siccome il monoteismo pone sempre il giudice delle persone all'infuori delle persone, cioè nel senso non è la persona che ha la coscienza, che ha il senso del dovere, del potere, ma è qualcun altro a cui viene delegato, questo permette sempre di legare le persone a qualcosa di esterno. Allora le può legare a una religione mondiale che le domina, a un pensiero mondiale che gli dà un'unica direzione, e una religione mondiale che le va a soggettare. Questa non è un'affermazione che facciamo soltanto noi, cioè è un'affermazione che purtroppo avviene anche nella realtà, ed alcuni cominciano anche ad accorgersi. Cito un esempio molto molto quotidiano, molto molto semplice, senza riferimenti particolari a polemiche. L'11 di ottobre, sulle lettere di Montanelli, si parlava un po' di riferimenti a una religione laica. E diceva, come mai in Italia manca un senso laico, o perché manca la possibilità alle persone che si riferiscono allo Stato? E lui risponde, fa, la Chiesa, che direttamente e indirettamente esercitò dal 300 in poi, e forse anche da prima, il suo potere sui comuni stati italiani, non volle mai che si formassero dei cittadini, perché costoro avrebbero inevitabilmente creato dei poteri laici in concorrenza di quello suo, basato su dei fedeli, obbedienti non a una coscienza e a una legge laica, ma all'autorità del prete. Gli italiani trovarono tutto questo molto comodo, perché con la coscienza non si può scendere a compromessi, col prete sì, basta confessare il peccato, e compie un atto di costrizione, e ti trovi sollevato da ogni dovere, compreso, e lui fa un discorso più ampio che io non condivido. Comunque questo già è significativo, la capacità del monoteismo di distruggere qualsiasi comunità, di distruggere qualsiasi valore, di distruggere la possibilità delle persone di essere autonome, cioè nel senso, cosa fa il monoteismo? Il monoteismo ti pone sempre l'obiettivo di un Dio che è esterno a te. Il Dio non ti dà una forma di libertà, non ti dà una forma di realizzazione, non ti dà la capacità di essere indipendente, ti pone sempre delle leggi, ti impone sempre dei valori, ti impone sempre qualcosa che tu non puoi obbedire perché è assurdo.
L'individuo sempre assoggettato a una verità, assoggettato a un'imposizione, dove l'imposizione viene a variare a seconda degli interessi del Dio, e a cui l'individuo si chiede assoggettamento. Sempre lo stesso discorso.
Sì, no, difatti, nel monoteismo c'è sempre un qualcosa che il Dio esterno che ti dà i comandamenti, che ti dà delle leggi, che ti ha qualcosa a cui obbedire. Al contrario, ad esempio, del politeismo, dove c'ho gli dei ti danno degli strumenti che deve essere l'uomo a utilizzare. E cioè ti danno appunto la possibilità di fare. Difatti, allora, noi notiamo sempre che nel monoteismo esiste un Dio che dall'esterno arriva all'uomo e gli impone di credere in qualcosa, di credere. Gli impone di fare qualcosa perché lui lo vuole. Non gli dà mai all'uomo la possibilità, gli strumenti di potersi dominare. Nel politeismo questo non avviene. E cito ad esempio un fatto di cultura classica. E il fatto ad esempio del rapporto tra natura, cultura e tecnica. Può sembrare un argomento un po' difficile, però fa capire come si comportano le divinità nei confronti degli uomini. Come racconta Esiodo e Platone, una volta separati dagli dèi con i quali originariamente convivevano, gli uomini si trovarono nudi, inermi, privi di logos e di casa ed esposti a tutti i mali, sino a che Prometeo non donò loro il fuoco, simbolo della sapienza tecnica. Ma così l'uomo, come disse Sofocle nell'Antigone, divenne il più terribile di tutti gli esseri animati. Perché? Perché la tecnica ha in sé connaturata la tendenza incontrollabile a superare ogni limite. Tanto è vero che Zeus, secondo la versione platonica del mito, alla fine ritenne necessario di concedere agli uomini anche la scienza politica. Non diede una sua politica, non diede un suo ordine, ma diede la scienza politica affinché gli uomini fossero in grado di amministrare da soli la tecnica. Infatti dice, affinché la potenza tecnica fosse in qualche modo persuasa e coedata nella polis secondo pudore e giustizia. Cioè non era il Dio che diceva tu devi amministrare la tua capacità tecnica in una certa maniera, ma all'interno della comunità in cui vivi tu la devi amministrare con giustizia e tu hai tutti quanti i mezzi nelle tue mani per poterlo fare. E, di conseguenza questo significa dire io divinità che ho un potere, questo mio potere non lo utilizzo per imporre. Se io ho una conoscenza, questa conoscenza non la tengo per me, non la vado a farne prigioniera, non vado a imporre degli altri dei limiti, do agli altri le capacità di avere la mia stessa tecnica, la mia stessa conoscenza, starà a loro nella capacità di amministrarla. Ma questa capacità di amministrare non va fatta riferita agli altri, riferita a un Dio esterno, va fatta in base alla necessità dell'uomo. Difatti, come Prometeo regala all'uomo il fuoco, Zeus un certo gli toglie il fuoco. Vede che imparano ad utilizzarlo, dice, vabbè, imparate a utilizzarlo meglio, io tengo la scienza politica, vi insegno a voi la scienza politica, cioè significa dare nelle mani delle persone la capacità di gestire le cose, la capacità di poter utilizzare le cose e non avere bisogno di avere un riferimento assurdo. Cosa fa sempre il Dio di monoteisti? Il Dio di monoteisti ti regala un libro, ti regala dei comandamenti, ti va a vincolare a uno schema. L'idea è questo non lo faranno mai, dicono sempre uno strumento ti serve, ti viene dato e lo usi per il tuo scopo, per la tua vita. Di conseguenza non hai i problemi di porti, di ringraziare. Si tratta di proprio di condivisione. Una cosa caratteristica nel monoteismo è la gerarchia, cioè esiste il Dio, esiste il pontefice, o i vari dottori, i vari preti, poi esiste la gente e c'è una gerarchia. Questo qui non avviene nel politeismo perché gli dèi si possono presentare a tutti, cioè tutti sono nella capacità e hanno la volontà o il potere o la possibilità di entrare in contatto. E questo qua di conseguenza determina la mancanza di una necessità di una gerarchia. Di conseguenza perché tutto quanto è condiviso, cioè perché tutto quanto esiste in questo mondo e tutto quanto ha più centri di riferimento e più centri di emanazione. E difatti, essendo più centri di emanazione, ognuno può essere insegnante, può essere utile agli altri. Nel monoteismo questo non avviene perché una persona che è sotto la gerarchia deve sempre obbedire alla gerarchia superiore, deve sempre obbedire a chi è sopra, tipo al prete, deve obbedire al vescovo, al cardinale, al papa e così via. E uno ne sarà sempre annientato e schiacciato. E invece, se io posso distribuire, la tengo orizzontale, e nel mondo è pieno di forme divine, io posso dare a tutti e tutti possono contribuire. Questa è proprio stata di condivisione, cioè la sostanza, la differenza fra monoteismo e politeismo. E questo qui è molto importante, perché può sembrare una cosa su cui non si dà importanza, su cui non si dà valore, ma questo qua è fondamentale. Questo qui non è che siano cose che noi possiamo legare solo al passato, cioè possiamo dire che il monoteismo è una visione lontana, anche perché noi abbiamo continuamente nella parte della Chiesa Cattolica i richiamarsi, perché noi parliamo della Chiesa Cattolica perché è il monoteismo più diffuso in questo ambiente, in questa nostra cultura. Noi abbiamo ad esempio il continuo richiamarsi a dei padri della Chiesa che sono dei grandi criminali. Benissimo, uno di questi è Sant'Agostino. Sant'Agostino ad esempio è stato un vescovo che si è molto contraddistinto nell'attacco ai pagani. Difatti esiste addirittura un libretto in cui sono stati raccolti tutti quanti gli atti criminali che Sant'Agostino ha compiuto contro i pagani. Allora, è uscito sul Corriere della Sera del 14 di ottobre un articoletto su Sant'Agostino. E l'autore dice, fa, a Sant'Agostino, un monomaniaco, un uomo ossessionato dal sesso, e che però volle liberarsene perché lo ritenne un male. Tutto il mondo sensibile, il cibo, i fiori, sono un male per lui e per questo vuole annullare ogni piacere. E dice che il suo modo di fare è tragico, anzi tragico, perché da questo sistema di pensiero, rigida separazione tra cielo e terra, scaturiscono delle conseguenze negative. Chiede l'intervistatore, fa, roghi, streghe, persecuzioni, di questo è responsabile Agostino? In un certo senso sì. E qui fa un allegancio, puntando a traguardi più elevati, allora era la santità, oggi per esempio può essere la finanza internazionale, cioè significa che pongono sempre un riferimento di realizzazione che è sempre esterno, cioè nel senso io lavoro per la santità perché Dio piace così, io lavoro per il mercato perché il mercato è così, io praticamente il monoteismo dice sempre non lavori mai per te stesso, lavori sempre per gli altri, cioè c'è sempre uno strumento in cui tu vieni controllato e vieni dominato e vieni utilizzato.
Non è che lavori per gli altri, sei al servizio di un altro e trasformi gli altri in servi.
Sì,
è
ma
molto
infatti,
diverso il discorso, cioè non è lavorare, cioè, per gli altri.
Sì, nel senso lavori per qualcosa che è al di fuori,
di te
e della tua comunità, cioè nel senso tu sei sempre schiavo di qualcosa, devi sempre servire qualcosa, cioè c'è proprio la mentalità del servo. E poi arriviamo appunto all'assurdo, tanto per concludere questa rassegna stampa, che è una notizia di ieri, è stato multato una persona perché lasciò il seggio perché si rifiutò di fare le elezioni perché c'era il crocefisso. Ecco, questo significa chiaramente annientare le persone, arrivare al punto che la legge italiana, che è una legge di derivazione clericale, va a punire una persona che giustamente dice che non ci devono essere simboli religiosi perché lo Stato è laico, si rifiuta di svolgere il suo lavoro di scrutatore e questo viene multato. Questa è la classica manifestazione proprio dello spirito di intolleranza che pervade da sempre tutti quanti i monoteisti.
Va bene.
C'è Claudio che deve fare un discorso.
Io devo fare invece un discorso un po' più pesantino, un po' più da incazzato che non Francesco.
Sì, infatti l'avevo presente anch'io, ma poi tu mi hai detto che lo volevi affrontare.
No, è importantissimo perché dalla Repubblica del 12 ottobre 1998 viene fuori un articolo che poi lo troviamo anche l'8 ottobre 1998, che non avevo capito bene l'8 ottobre 1998, perché nell'articolo dell'8 ottobre 1998 viene titolato così: le amiche killer, Satana è bello, microspie in cella, messe nere nell'omicidio di Foggia. Cioè praticamente si tratta dell'omicidio di Nadia Rocci, che è avvenuto dalle parti di Foggia, no? E niente, dal primo articolo dell'8 ottobre sembra quasi che queste amiche parlino di Satana e all'interno, cioè, vengono messe delle microspie in cella, ormai è un'abitudine che fa la polizia, dove si parla di messe nere. In realtà questo non è assolutamente vero. E viene chiarito nell'articolo del 12-10-1998, dove si titola questo articolo Riti pagani con delitto, nuova pista per Nadia. Allora, innanzitutto non esiste sta roba qua, perché il delitto è stato confessato dalle ragazze, è stato confessato tranquillamente con tutti i dettami. Cos'è le variabili di questo delitto? Le variabili di questo delitto sono che hanno ammazzato quest'altra ragazza su ordine del padre morto che gli è apparso in sogno. Per cui già qui c'è un qualcosa di malato, cioè c'è qualcosa che non quadra nella vicenda.
Se beh, ricordiamo che il parco del paese è stato arrestato per violenza.
No, ma non credo sia stato qui. Ah sì, Giorgio, sì, sì. Il parco di questo paese, sì. No?
Che sì, dato sì, non parlò mai di questa uccisione.
Sì, è vero. Ma comunque, al di là di questo, c'è un'altra cosa abbastanza malata, ed è questa. Venne rubata la statuetta del Gesù Bambino fra le braccia di Anna, non so, Sant'Anna, roba del genere, nel cimitero di Castelluccio. Bene, quando fu ritrovato questa statua, i capelli che usarono per mettergli i capelli furono quello della ragazza assassinata. E questo lascia molto perplessi proprio dal punto di vista della malattia mentale che esiste in questi paesi, cioè l'ossessione del divino, l'ossessione del demonio, l'ossessione del demoniaco, la perversione come demonio. che è un leitmotiv che ritorna in quasi tutti i paesi del sud.
Se andate a pensare ad esempio già il discorso quasi fanatico della tarantola, esatto, che è il classico della Puglia.
Sì, ma è tutto è un discorso malato in se stesso, la vicenda stessa è una vicenda malata, ma è il discorso peggiore e fin qui è tutto normale, cioè uno va fuori di testa, fa il suo omicidio, va in galera, paga il delitto, va in ospedale psichiatrico, lo curano, vabbè, qualunque cosa. La cosa invece peggiore è che gli inquirenti avevano già visto come stavano le cose e si rivolge agli inquirenti qualcuno della Toscana, cioè una tizia della Toscana si rivolge agli inquirenti parlando di messe nere e parlando di culti di Iside e di robe strane. Cioè praticamente il culto di Iside è un culto anche culturalmente abbastanza complesso, sì, e che implica dei fini estremamente complessi. Ste qua, in questo paese, queste ragazze non avevano assolutamente la cultura per fare questo tipo di culto o per seguire questa cosa, però è importante per i cattolici e per alcune formazioni criminali che agiscono all'interno dei cattolici, cioè tutti i cattolici sono criminali, ma per questo tipo di formazioni, il CIR, il CERNIS, il CIS, cioè tutti quelli che hanno un'organizzazione contro le sette, di riuscire a trovare qualcosa di perverso. Qualcosa
anche perché ti aggiungo una cosa, Claudio, scusa ti interrompo, in Toscana la CEI Toscana è stata una delle prime a buttare fuori opuscoletti che parlava di sette, cioè già negli anni 80, infatti io ce li ho ancora, è stata una delle prime a fare ad esempio delle indagini così contro qualsiasi atteggiamento religioso che non fosse cristiano, cioè proprio ha fatto una campagna notevolissima e infatti è già ben strano che l'esperto venga dalla Toscana, perché quanto so io di coppi pagani in Toscana non c'è nessun culto di Iside e non
no,
c'è
anche perché si è più legati a robe etrusche.
Sì, no, ma infatti ma anche perché i gruppi pagani che esistono sono legati tutti quanti o a cose etrusche che sono in minoranza o hanno dei riferimenti all'antica romanità, ma non esiste che sappia io in Toscana gruppi o esperti soprattutto di Iside.
Punto. Comunque il problema è che effettivamente sta gente sta già da anni cercando delle perversioni con cui accusare le persone, cioè con cui far scattare dei casi. Ci hanno già provato quei bambini di Satana, ricordiamo che a Bologna fu un'operazione cattolica, cioè hanno preso una persona che era abbastanza impresentabile, che non aveva appoggi politici, che non sapeva culturalmente difendersi più di tanto, gli hanno fatto fare un anno e rotto di carcerazione preventiva con l'accusa di aver ammazzato un bambino e di aver stuprato una ragazza. Il processo si è concluso affermando che quei fatti non sono mai avvenuti. E attenzione, questo è un povero disgraziato, non è Berlusconi che ha i miliardi, questo è solo un povero disgraziato.
Sì, ecco, io voglio aggiungere
ed è avvenuto questo, scusa Francesco, sì, ed è avvenuto questo soltanto perché i giornalisti della Repubblica hanno detto proviamo a seguire questo processo. Per cui i cattolici stanno cercando qualcosa di perverso con cui attaccare tutte le varie forme religiose che siano antagoniste. Per cui, di pure Francesco.
Sì, ecco, apro preciso sul corso di Bologna. Bologna c'è la sede nazionale del CIRS. Le persone che accusavano i bambini di Satana e Marco Dimitri di aver commesso questi reati nefandi, ecco, il bambino prima di essere portato dai carabinieri fu esorcizzato da un prete cattolico. La ragazza prima di denunciare Marco Dimitri, che era il capo dei bambini di Satana, andò a parlare con Ferrari, che allora era il presidente del CIRS. Solo dopo che, tenendo conto che sia la famiglia della ragazza, sia la famiglia del bambino, erano tutta gente ultracattolica, e dopo che la ragazza parlò con il presidente Ferrari, Dimitri fu incarcerato e si fece un anno di carcere preventivo per essere assolto con formula piena.
No, non fu assolto, fu assolto perché i fatti contestati non sono mai avvenuti.
Esatto, sì, non sono mai manifestati.
Cioè, i fatti sono stati letteralmente inventati di sana pianta. Questa è la soluzione. È una soluzione per cui non, il pubblico ministero non può neanche ricorrere. Sì. Per cui il CIRS di Treviso, quelli che ci hanno impedito di fare le nostre conferenze a Treviso, a Bologna.
Cioè,
la stessa cosa, stanno cercando in tutti i modi di costruire un caso, di costruire qualcosa per attaccare militarmente, per attaccare proprio a livello militare tutti i gruppi che hanno idee diverse dal cattolicesimo, al di là di quello che sono. Se poi fanno dei reati vanno a finire in galera, non c'è nessun problema per questo. Però un conto è che uno faccia dei reati e va a finire in galera, un conto è che ci sia una campagna stampa, tipo la diceria eccetera, che va ad attaccare le persone. Anche perché, e questa non è campagna stampa, a Vicenza ed è sul Gazzettino del martedì, sono stati chiesti 7 anni per il santone argentino. Attenzione, il santone argentino è Don Riccardo Arganaz, un prete cattolico da tempo attivo in Italia. Il pubblico ministero di Vicenza, Tonino De Silvestri, ha chiesto una condanna a 7 anni di reclusione e 6 milioni di multa. La richiesta è stata fatta ieri al termine di una requisitoria di 3 ore che condensa praticamente 1700 pagine. Fra le presunte vittime dell'organizzazione pseudo-religiosa, una donna di Montebelluna, tralascio il nome, ha testimoniato di aver versato 800 milioni per le preghiere in favore della sorella malata, ma di essersi sentita richiedere dopo tale donazione un nuovo versamento di 500 milioni.
Allora, posso aggiungere una cosa qua su Argenaraz? Sì? Ecco, Argenaraz è il capo dei carismatici, quelli che ultimamente sono stati ricevuti con tanto affasto sia dalla televisione c'è stato un convegno fatto in Piazza San Pietro con le nuove comunità, di cui tanto la televisione ne ha strombazzato. La parte più consistente di queste nuove comunità ricevute dal Papa era costituito dal Rinnovamento dello Spirito, che era la sede degli carismatici di Argenaraz. Argenaraz è stato è stato fatto dopo che sul giornale di Vicenza è venuto fuori la notizia che Argenaraz non aveva più la protezione e l'appoggio del cardinale Ruini, presidente della CEI. Dopo che Ruini dice io non lo proteggo più, ci fu il mandato di cattura, tanto lui era già scappato, però Argenaraz agiva sotto l'influenza, sotto la protezione del cardinale Ruini, cosa riportata dal giornale di Vicenza.
Comunque, state attenti a queste cose, perché queste cose verranno sempre fuori. Se dopo qualcuno fa dei reati, è giusto che paghi per i reati che fa. Cioè, nessuno dice che uno deve avere l'immunità per i reati, assolutamente. Anzi, è bene invece che questi. Però il problema è un altro, il problema è la diceria, il problema è il pensare qualcosa di diverso, il problema è mettere in giro o costruire delle prove per condannare qualcuno affinché non manifesti il proprio pensiero. In questo i cattolici sono dei professionisti, gente come Biffi, gente come Wojtyla, gente come Ruini, gente come Tonini sono dei vigliacchi da questo punto di vista, cioè adorano un dio vigliacco che è il macellaio di Sodoma e Gomorra e si comportano socialmente da vigliacchi. Vi ricordo che il reato di partecipazione morale è un reato che vale per tutti, non soltanto per chi non si può difendere. Cioè il reato di partecipazione morale è un reato importante nel nostro codice penale ed è un metro di giudizio dal punto di vista filosofico, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, e nessuno può esimersi da questo metro di giudizio perché costruisce il nostro sistema sociale, è importante.
Sì.
Per cui chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra è complice dei delitti che ha commesso il macellaio di Sodoma e Gomorra, sia dal punto di vista etico, morale. Dopo giuridico lo Stato dice io faccio il concordato, per cui mi astengo dal condannare giuridicamente chi commette quel reato, è un diritto dello Stato, cioè lo Stato può venire meno alla punizione di alcuni reati tramite accordi, tramite decisioni, però dal punto di vista etico, dal punto di vista morale il reato esiste, cioè l'infamia esiste comunque. E faccio un altro discorsetto, siamo in attesa di qualche telefonata, se arriva speriamo di no comunque. Caro Wojtyla, cercate Dio con la filosofia, e qua ce la stiamo un pochino giocando, perché stiamo affrontando il futuro. Vi ricordate Leone XIII che inventò la neoscolastica, quello che combatté i modernisti perché i modernisti volevano una visione diversa del Dio anziché il Dio biblico? E per combattere i modernisti nelle università cattoliche fecero il giuramento antimodernista, per cui se uno voleva insegnare filosofia doveva fare il giuramento che lui non era modernista. Bene, arriviamo a una ripetizione in questo, ma una ripetizione molto in peggio, perché fides e ratio sono una cosa assolutamente inconciliabile. Vai pure Francesco, adesso un attimo.
Sì, ecco. Pronto? Sì, infatti dal punto di vista anche dei termini, proprio non esiste la possibilità di...
Sì, dimmi.
Sì, buongiorno, parlo Giovanni di Treviso, ho telefonato anche
l'altro
giorno.
Ciao, sì.
Ecco, volevo dire, io condivido naturalmente quello che dite dalla prima all'ultima parola, però mi è venuta una curiosità, credete veramente gli dèi oppure sono un simbolo? Poi volevo dire un'altra cosa e poi vi ascolto per radio. Sì. Pensavo che con un governo di sinistra le cose cambiassero nei riguardi del clero, ma le cose sono andate di male in peggio. Perché secondo voi? Grazie, vi ascolto per la radio.
Va bene, ciao.
Allora, il termine credere gli dèi è un termine improprio. Perché? Perché io posso accettare solo ciò che incontro.
O quello che conosco.
O quello che conosco, quello che vedo o quelli che relaziono. Quando io uso il termine Dio, non uso il termine Dio alla cattolica, alla cristiana. Cioè non uso il termine come il Dio padrone. Uso il termine Dio per identificare quell'essere, quella coscienza, qualunque essa sia, che tenta di espandere se stessa, che tenta di costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza, che tenta di alimentare le proprie tensioni. Bene, quando un individuo fa questo, tentando di costruire se stesso, per me quello è un Dio. Ora, siccome in natura tutti gli esseri che io incontro hanno questa tendenza, cioè quella di espandersi, quella di crescere, quella di sviluppare se stessi, bene, ogni essere è un Dio nella misura in cui fa questo. L'essere umano cessa di essere un Dio quando si mette in ginocchio, davanti ad un Dio padrone. Contemporaneamente a questo, e questo riguarda molto me, tutte le tensioni che ha l'essere umano, cioè tutto il sentire, tutti i modi con cui ci si relaziona nei confronti del mondo che ci circonda, sono delle tensioni divine, perché sono delle tensioni che accomunano tutti gli esseri esistenti e sono coscienze in se stesse. Cioè, se io mi relaziono col mondo facendomi venere, cioè assumendo un certo atteggiamento che ho già letto, già scritto, già descritto col mondo, questa tensione divina attraversa tutti gli esseri esistenti, perché il essere venere, venerare il mondo, farsi venere, riconoscere venere nel mondo, è una tensione divina che attraversa ogni esistente, per cui io riconosco venere, cioè io riconosco gli dèi esistono perché io sono un Dio. In questo senso, attenzione a non confondere quello che è il concetto cristiano del Dio e quello che è invece il concetto pagano, il concetto della stregoneria del Dio. E poi l'ultima cosa, governo di destra o governo di sinistra hanno tutti i bisogni di voti, tutti quanti vanno a pociare là dove possono mangiare. E purtroppo c'è un clericalismo di sinistra che è peggiore forse un clericalismo di destra, comunque si manifesta in maniera diversa e può essere anche... cioè, fa schifo, l'uno e l'altro due belle schifezze. Vai pure Francesco.
Sì, ecco, io prima di rispondere sul corso del credere vorrei fare un accenno sul discorso anticlericale. E noi non siamo anticlericali perché reputiamo, come abbiamo detto anche all'inizio, i clericali con una visione limitata, cioè hanno una visione di attacco, però non sono capaci di formulare una realtà che sia diversa da quello. Però se noi facciamo la storia dell'anticlericalismo dagli anni dal dopoguerra, noi notiamo che le forze, a parte la destra, che la destra può essere quella soldata una realtà clericale, cioè un'emanazione dell'oratorio delle parrocchie, perciò non la possiamo prendere in considerazione in quanto non esiste un anticlericalismo di destra, perciò non affrontiamo quel discorso perché non sussiste. Dove poteva esistere un tentativo di anticlericalismo era la sinistra, però dopo del 45 tutti i partiti di sinistra hanno fatto di tutto per annientare le iniziative anticlericali. Io ho conosciuto, per fortuna, il direttore dell'uno dei pochi settimanali anticlericali italiani, che era Don Basilio. Ecco, lui veniva dall'area socialista addirittura e disse, noi notammo subito, dopo il 45, che ci fu la volontà da parte politica di impedire che addirittura questi giornali uscissero, si manifestassero, andassero avanti. Perché c'era la volontà, fin dal 45, da parte di sinistra, di fare alleanze chiare con i democristiani, con i cattolici, con il Vaticano. Di conseguenza qualsiasi cosa che potesse venire fuori dall'ambito anticlericale veniva annientata e veniva scoraggiata. Difatti le uniche forme che sono sopravvissute del discorso anticlericale rimasero negli ambiti anarchici, ma neanche negli ambiti anarchici più ampi, in ambiti molto secondari, perché addirittura ci furono le associazioni più grosse degli anarchici, parlo ad esempio della FAE, della Federazione Anarchica Italiana, che venne messa sotto il suo ombrello protettivo dal Partito Comunista. Il Partito Comunista gli garantiva una certa autonomia finanziaria, una certa capacità di azione, in cambio dell'adesione ai suoi manifesti. E anche in questo ambito, l'ambito anticlericale fu sparito, e rimane in ambiti sempre molto, molto marginali. Ci fu negli anni 70 un tentativo di riprendere le pubblicazioni del Don Basilio, che fu un settimanale anticlericale. Questo durò per pochissimi numeri, proprio perché c'era, tenendo conto che in quel momento Don Basilio si scontrava con un papa che era Paolo VI, che allora veniva considerato un papa debole. Eppure già allora ci fu fatto di tutto per impedire che appunto Don Basilio andasse avanti con le pubblicazioni, e nessuno ebbe mai il coraggio di appoggiarlo, di sostenerlo. E difatti tutte le iniziative che si agganciarono al mondo poetico italiano anticlericano hanno sempre avuto uno scarso successo. E voglio appunto proseguire, ricordo il numero telefonico per chi voglia intervenire, che è 049 700 700, e voglio aggiungere qualcosa sul discorso del credere. Per i pagani non esiste la necessità del credere, perché i pagani hanno sempre bisogno di affrontare le cose dal punto di vista della conoscenza e della possibilità di verificare le cose. Di conseguenza, se non si incontra un Dio, vuol dire che quel Dio non c'è, o quel Dio se n'è andato, o quel Dio manca. Ma questo Dio non può essere conosciuto tramite il credo, ma solo tramite la percezione che esista. Io vorrei citare un autore poco conosciuto, che è Walter Otto, e dice, l'universo è infinito e in esso ogni cosa vuole diventare divina.
Sono Luigi, volevo intervenire sulla trasmissione.
Dimmi.
Pronto?
Pronto?
Sì, ti ascoltiamo.
Vergognatevi, barboni.
Grazie.
Insomma, quella è una telefonata a cui potremo anche discutere parecchio. E dice sempre Walter Otto, giovani dei e giovane dee, per cui ancora nessun cuore si è infiammato, attendono di aprire gli occhi, e altri dei dimenticati da secoli si preparano alla resurrezione. Pronto? Questo è il paganesimo, cioè dire le energie divine sono presenti in questo mondo, si trasformano, hanno una manifestazione, hanno un loro modo di fare, hanno un loro modo di presentarsi. Noi le possiamo chiamare in varie maniere, però esistono. Noi non diamo la realtà perché c'è una credenza. Noi sappiamo che ci sono. Noi possiamo solo fare un'opera di catalogazione, possiamo soltanto chiamarle, possiamo nominarle, ma non è che questa sia l'unica cosa possibile. È una delle cose che noi possiamo fare. Cioè nel senso di quello di riconoscere, di dare un nome per poterle comunicare, ma esistono, di conseguenza non c'è bisogno di credere in qualcosa.
Dopodiché posso alzare qualsiasi tempio all'atmosfera, a Giove, alle tensioni, posso alzare un tempio a Saturno, posso alzare un tempio a Nettuno, e sta a me significare quello che faccio. Perché se io non riesco a tirar fuori il Saturno che ho dentro, non riesco a trovare il Giove che ho dentro, non riesco a trovare il Nettuno che ho dentro, o il Perseo, o il Pam, o Osiris, o Iside, è inutile che io alzo un tempio. Cosa lo alzo? Per mettere in ginocchio le persone?
Sì, è solo un'opera di costruzione.
Posso chiamare il mondo per sorreggermi nel mio intento, nel mio fare, nelle mie azioni, ma se io non ho intento, non ho fare e non ho azioni, che chiamo il mondo a fare?
Sì.
Sì. Pronto? Sì?
Sono in diretta?
Sei in diretta.
Allora, buongiorno.
Buongiorno. Chi parla?
Volevo fare un appello a tutti i cattolici.
Sì, ok.
Praticanti.
Li può fare. Staccalo, lo fa la faccia radio, ma io gli appello. Non vedo perché noi dovremmo aspettare l'intolleranza, nel senso. Se l'incapacità di questo ascoltatore di chiamare, di affrontare le cose, ma fare un appello ai cattolici, va bene, fare un appello ai criminali. Giustamente noi dobbiamo sospendere, perché questo è un appello criminale,
pericoloso.
Troveranno
sempre queste persone, sì. Qua, è inutile, Francesco.
Sì, no, ma infatti sono d'accordo con te. Però, come notate immediatamente, l'incapacità dei cattolici di confrontarsi, di discutere, di entrare in contatto, di proporre qualcosa o di contestare. Anzi, fanno un appello a tutti i cattolici proprio perché questo appello, proprio perché per cercare di
Sì, dimmi.
Ciao Claudio.
Ciao.
Dunque, Claudio, tu e l'altro...
Chi parla, scusa? Chi parla?
Marisa.
Dimmi.
State attaccando sempre la Chiesa. Per carità, io non voglio niente a che fare con la Chiesa perché non sono cattolica, credo solo in Dio. attaccati sempre i credenti, attaccati tutti quelli che credono, però quelli che fanno le messe nere, cosa ne pensate voi? Non è un credo anche quello?
È cattolico?
Sì, ma significa...
Quello è cattolicesimo?
Anche quello? Sì?
Certo, scusami, ma un attimo uno che mi disturba qua. No, anche quello se i cattolici che fanno le messe nere, c'è sempre un modo di leggere il cattolicesimo, no?
No, perché non sentivo che parlavi di queste robe, insomma, parlavi sempre di...
Sì, ma guarda che le messe, le uniche messe nere che ci sono in Italia sono le messe bianche, quelle fatte nelle chiese cattoliche.
Il problema è
quello...
Sì, no, mai fatti così.
A parte il fatto che sono pochissimi quelli che hanno questo tipo di riti, però in effetti è sempre un riconoscere il Dio cattolico o il Satana cattolico, capisci? Per cui è una cosa che c'è abbastanza estranea questa, e ci disturba quando questo viene usato proprio per attaccare delle persone, capito? Cioè per attaccare degli altri credi, cioè viene usato come strumento. Però in effetti è sempre uno strumento cattolico, cioè perché tu fai la messa al contrario, però riconosci sempre il Dio padrone.
Sì, è un cattolicesimo anche quello, in poche
ma guarda che poi tra l'altro i veri satanisti non credono neanche in Satana. Cioè i pochi satanisti che ho conosciuto, non credeva, nessuno di loro credeva in Satana.
Per avere un potere anche
dopo? No, neanche. Cioè addirittura, ad esempio, ti faccio un esempio. In America, che è molto conosciuto, molto usato dalla Chiesa Cattolica, è morto lo scorso anno, nel 97 a novembre, Anthony LaVey aveva fondato la Chiesa di Satana. Benissimo, lui aveva fondato la Chiesa di Satana, ma ha dato quel nome perché? Perché era un nome che impressionava le persone, cioè era un, per scandalizzare. Ma lui non credeva assolutamente in Satana. Cioè se tu ad esempio fai un giro su internet sui siti satanisti, vedrai che tutti i satanisti, quelli che si dichiarano satanisti veri, non credono in Satana.
Allora
ti faccio un esempio in italiano. C'è Carducci, che è un poeta che tu studi a scuola, ha scritto un inno a Satana, ma lui la intendeva in senso politico, diceva di cosa si può spaventare un prete? Di Satana, io faccio un inno politico a Satana che mi libera dai preti. Ma lui era massone, era ateo, non credeva né in Dio né in Satana, però lo utilizzava come strumento per terrorizzare i preti.
Sì. Comunque penso che Satana ce l'abbiamo dentro di noi, sai?
Non esiste.
Ma no, non esiste, vedi, quella è la cattiveria che abbiamo.
No, assolutamente.
La cattiveria viene costruita quando le persone sono in ginocchio, non hanno armi per difendersi o armi per costruire il futuro. E allora le loro reazioni sono fra le più assurde e le più allucinanti che ci siano, ma è chi li mette in ginocchio che è responsabile, non le loro reazioni.
Ma sì, ma quelle là, ma sono persone che vogliono mettersi in ginocchio, per esempio.
No.
Ma
cioè, un bambino di 2 anni non può decidere, un bambino
di
1 anno.
Ma dopo quando cresce e farà le sue valutazioni.
Ma è già
tarato, è già condizionato.
Non penso, perché io ti dico, perché ho telefonato anche la settimana scorsa, ti dico che credo in Dio, però come ti dico, una volta non credevo e sì, non sono cresciuta e mi hanno fatto il battesimo, però poi io mi sono proprio allontanata.
Quello che ti voglio dire io è che non è che credere o non credere tu ce l'hai immediatamente o ce l'hai adesso perché ti hanno insegnato a credere. Tu la credenza prima ti viene instillata e dopodiché la costruisci proprio come distruzione della tua capacità di costruire la vita. È chiaro che dopo ti dici, ma mi potevo scegliere anche un'altra cosa, però il fatto stesso che fra due cose tu scegli quella è perché quella in fondo è quella che si sta condizionata a fare, perché guarda che uscire dall'assoggettamento è di una violenza aberrante.
Sì, ma uno
per riuscire a togliersi dalla posizione in ginocchio serve una violenza, è fatta da noi a noi stessi, perché nessun altro ce la può fare, che è incredibile, non è una fatica immane, è più facile abbandonarsi.
Ma sì, per carità, ma vogliamo abbandonarsi? Come ti ripeto, io credo in Dio.
Sì, no,
però non credo, per esempio non credo nel cattolicesimo.
La distruzione è già avvenuta.
Sì, ma già,
mi
già
sentono
c'è...
i cattolici, ma cosa credi tu? Però io credo in Dio, credo, sì, come ti ho detto, al mio angelo custode, però non delego a lui.
La tua distruzione è già avvenuta.
Eh?
È già avvenuta. Anch'io... credo, fra virgolette, in Giove e nel cielo. Però il fatto che io credo in Giove e nel cielo non è che io credo perché mi assoggetto al cielo o perché il cielo mi aiuta. Il cielo mi aiuta comunque, però mi aiuta perché io decido di prendermi nelle mie mani la mia vita.
Ma sì, ma anch'io sai, guarda che
io... perché le mie tensioni sono le tensioni del cielo, cioè le tensioni che ci attraversano sono uguali. Se le tensioni non fossero uguali, io non riconoscerei il cielo, non riconoscerei Saturno, non riconoscerei Diana. Cioè solo perché le mie tensioni sono uguali alle sue, perché il mio bisogno di libertà è uguale al suo.
Ma sì, ma noi siamo, per esempio, tutt'uno con la natura, con tutte le cose che ci circondano. Quello che hai letto tu io condivido, per esempio. Però, insomma, però io credendo in Dio, credendo al mio angelo Cristo, non è che delego a lui, fammi trovare quel posto di lavoro, fammi avere soldi, no, chiedo solo la forza di affrontare.
No, sai cosa ti toglie? Sai cosa ti toglie? Ti toglie la capacità di lavorare a priori, cioè di progettare la vita. Cioè
ma io no, guarda, e se proprio, vuoi saperlo, io credo proprio, la forza che, chiamalo forza. Comunque, che è dentro di me, io lo chiamo Dio, però potrebbe essere forza interiore, e il coraggio di affrontare le situazioni, delle difficoltà, non è che mi siedo e che delego tutto a lui, capisci?
Guarda che è diverso quello che sto dicendo, non dico che tu non sei in grado di affrontare quello che ti arriva. Non sei in grado di progettare prima la tua costruzione per essere determinante, non per affrontare quello che ti arriva, chiaramente devi affrontarlo, ma per determinare tutta la vita.
Quello che ti voglio dire è questo qua, tu non puoi
sapere cosa
questo,
mi capita.
E questo è la non conoscenza, la non conoscenza ti blocca qualsiasi cosa che tu hai, cioè il fatto di dire che sei un angelo, che sei Dio, di fatto ti costruisce una barriera nera che ti impedisce di prendere in mano te stessa, che non vuol dire che se ti arriva il terremoto non ci si buona da scappare, significa che non sei in grado di agire prima e di sapere prima che potrebbe arrivarti il terremoto.
Cioè, ti faccio un
però
esempio.
Io vedo la barriera, non la vedo nera, la vedo
esatto, perché perché sei all'interno della cosa. Cioè, nel senso,
guarda, adesso ti saluto perché
sì, va bene.
Sto stirando intanto ti ascolto. Comunque, guarda, nonostante tutto che ho un'idea diversa, ti ascolto perché dici della verità. Comunque continua.
Vabbè,
va bene? Ciao.
Ciao. Sì, no, ma il problema è questo, è molto grosso. Cioè, la concezione di un Dio significa sempre un qualcosa di potere assoluto. Un pagano sa che esistono delle varie divinità, però un pagano può dire io posso fare una cosa a prescindere da Giove, a prescindere da Diana, a prescindere da Pan. Io so che c'è, che esiste, però la sua esistenza non condiziona la mia, io posso condizionare la sua. Cioè, questo è il discorso di libertà. Sapere che una cosa c'è e che questa cosa non è vincolante, non è totalizzante. Cioè, che io posso in qualsiasi caso fare delle cose a prescindere da questa divinità. Posso cambiare la mia divinità di riferimento. Cioè, il fatto stesso che uno dica, io non sono costretto, ma tu non sei stata costretta perché è stata creata una situazione culturale in cui le persone sono state poste all'interno. Cioè, nel senso, cosa fanno i cristiani di maniera astuta per far rendere il loro Dio più presentabile e più accettabile? Essendo un Dio criminale, un Dio assurdo, un Dio stupido, tutto quello che si può dire di negativo del Dio dei cristiani si può dire, come del Dio degli ebrei, come del Dio dei musulmani. Loro agiscono sempre per eliminazione. Loro non vanno ad affermare il loro Dio, prendono e distruggono gli altri, distruggono la cultura, distruggono l'informazione, distruggono la conoscenza, il rogo dei libri, la distruzione dei templi e così via. È dentro un piano armonico progettato per realizzare un'unica visione. Cosa faccio io dopo che per migliaia di anni, centinaia di anni, io do soltanto quella visione e tutto quello che c'è lo pongo nel demoniaco, nel pericoloso, e cerco di distruggere e di farlo sparire. Lascio soltanto come possibilità alle persone che esista questo Dio. Cioè, logicamente crea un deserto. In questo deserto c'è soltanto questo osi di riferimento che è il Dio dei cristiani. Ma non è detto che quella, perché c'è l'unica cosa che rimane, sia la cosa positiva. È stata un'opera di astuzia, un'opera di demolizione, è stata un'opera criminale. Prendo una foresta, la abbatto tutta, lascio soltanto gli alberi che io voglio e di conseguenza creo la necessità di riferirsi a questo. Ma questa qua è un'opera criminale, cioè la persona non è libera. A un certo punto si sono tolte le possibilità di vedere le cose. Perché ad esempio i cristiani impedivano il culto delle fonti? Perché sapevano che le fonti erano sacre, interno a sé portavano una conoscenza. Perché ad esempio negli antichi le fonti venivano viste in positivo e le ninfe venivano considerate bene? Col Medioevo noi abbiamo che la ninfa diventa pericolosa, ti può rubare la vita, ti può rubare l'anima, ti porre in stato di malattia, cioè si porta avanti un progetto pianificato, strutturato, di demonizzazione delle cose, di distruzione delle cose e di cambio di valore, perché la cosa peggiore nel monoteismo è la capacità di falsificare i valori delle cose, cioè di attribuire in maniera assurda un valore a qualsiasi cosa partendo da un Dio che è assurdo.
È come la domanda che ci ha fatto l'amica Giovanna prima, no? Tu credi o non credi in un Dio? Cioè credere in un Dio o non credere in un Dio è una domanda tipicamente cristiana.
Sì, esatto.
Cioè, il diverso è dal punto di vista pagano, dal punto di vista della stregoneria, che una persona costruisce il Dio che ha dentro, cioè costruisce il potere che ha dentro, e mano a mano che lo costruisce incontra il divino che gli sta attorno, cioè incontra i vari dei nelle immagini specifiche, perché sì, ogni persona ha il suo modo di percepire l'atmosfera, di percepire libertà, cioè il pan di Francesco è diverso dall'anticristo mio, però in effetti sono la stessa cosa, cioè sono aspetti diversi di una stessa tensione, cioè che non è separabile, anche se il pan di Francesco è più materiale, cioè è più un essere della natura, cioè più un potere della natura, e il mio invece è più una tensione che attraversa la natura, forse. Però se io non incontro l'anticristo nella forma in cui l'ho incontrato, io non posso credere o non credere nell'anticristo.
Sì, ma infatti io uso sempre uso un'espressione che può sembrare così, che fosse significativa. L'abbiamo usata anche come citazione in alcuni testi. Diceva: il cane che annusa il vento non crede nel vento, cerca solo di capire quali venti, quali aromi, quali profumi gli porta il vento, ma lui non ha bisogno di credere nel vento perché sa che il vento esiste. Per questo non ha bisogno del credere. Il cristiano sì, perché il cristiano annusa e sa che non c'è Dio, allora deve credere che c'è da qualche parte.
Deve credere,
ma è una menzogna, sa che c'è, si autoillude, fa una menzogna, crea un essere fantastico che non c'è. Perché c'è bisogno che i cristiani credano? Perché il Dio dei cristiani non esiste da nessuna parte. E uno spera sempre che da qualche parte, da qualche pietra, da qualche sasso, da qualche spazzatura, da qualche bidone dell'immondizia, esca il Dio dei cristiani. Ma questo Dio dei cristiani non esce da nessuna parte, non può uscire.
Ciao Francesco. Dico che il lupo viaggia sulle sensazioni, odora, fiuta l'aria, in base alla sensazione che lui ha, agisce, non va da cretino a chiedersi il perché della traccia olfattiva, fiuta, preda, vive, sente, trasmette, ma non va a farsi delle domande insulse su dove c'è, dove non è, perché io vivo 100 anni, se vivo tanto, e 100 anni, ripeto ancora per la millesima volta, non sono zero a livello cosmico, quindi è da cretini andarsi a chiedere quello lì cosa ha fatto per me, cosa non ha fatto. Io agisco l'attimo presente, adopero l'attimo presente e il circostante, lo guardo, lo godo, trasmetto, ma è assurdo andarsi ad appigliare a un qualcosa che non c'è, che è morto, che mi fa cadere. Dopo siamo condizionati dalla continua verbalizzazione grafico, pittorica, eccetera, degli artisti, di tutta la menata che c'è dentro, dai preti che hanno assoldato questi per creare delle fantasie, delle allucinazioni mentali dentro alla gente mediante il colore, mediante le sensazioni, che è bellissimo il colore, ma basta che non sia messo in negativo, che questo veramente non riesco a comprendere, perché noi dobbiamo aggrapparci a delle sensazioni che ci hanno trasmesso altri, quando io ho le mie sensazioni, adopero la mia sensazione, mi creo il mio mondo e ho il diritto di crearmi il mio mondo, senza che uno venga a cacciarmi dentro delle cazzate, insomma. Grazie ragazzi,
ciao, grazie a te.
Vi saluto, ciao.
Comunque, concludendo ancora, no? Continuando, dove finire Francesco?
No, beh, prosegue il caso mai.
Continuando il discorso, questo, io posso anche costruire un tempio a qualunque divinità, anche a Giunone, però il problema non è che io costruisco un tempio a Giunone, ma è il senso e il perché lo costruisco, è il fine per cui lo faccio. Nel paganesimo vi ricordo sempre che i riti servono a indicare quali sono gli ostacoli da rimuovere per costruire la libertà. Se Giunone è la nascita, e la nascita è un'essenza così importante nella vita, io alzando un tempio a Giunone devo esaltare il momento della nascita, cioè esalto la nascita, e all'interno della nascita concentro tutta l'attenzione affinché diventi un fare divino, affinché io ponga tutta la massima attenzione quando quell'evento si manifesta. Se io faccio un rito nel paganesimo, indico sempre gli ostacoli da rimuovere per costruire la libertà degli esseri umani. E questo è importantissimo, perché ogni divinità pagana, ogni tensione divina che è nel paganesimo, serve per amalgamare tutto quello che esiste. E tutto quello che esiste, in realtà, ha la finalità quello di costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza. L'essere umano non è diverso da un albero, non è diverso da una ninfa, non è diverso dall'atmosfera. Cioè, tutti quanti vivono delle stesse tensioni, tutti tendono ad espandersi, ognuno nella propria specificità, e tutti sono dei, cioè tutti questi sono dei singoli dei. La loro coscienza, la loro consapevolezza è quella di essere un Dio. Per cui un conto è credere all'interno dell'ottica cristiana, e un altro conto è il paganesimo. Purtroppo noi siamo sempre, tendiamo sempre a usare espressioni che prendiamo dal cristianesimo, perché questo fa parte della nostra cultura, ma questo dobbiamo cominciare a cambiarle, insomma, queste cose.
Sì, beh, io voglio aggiungere una cosa, cioè il cristiano crede, il pagano trova, cioè nel senso, io uso una citazione, anche perché siamo, mi sa,
sì, sennò, stiamo finendo.
Sempre una citazione di Walter Rotto dal suo libro Spirito Classico e Mondo Cristiano, diceva: il pagano sperimentava la dignità del sublime sentimento dell'esistenza, imparò a trovarla in mille modi, anche nella profondità del silenzio, cioè nel senso che il pagano non ha bisogno di credere, sa che ci esistono mille sensazioni, mille mondi, mille realtà, mille mondi diversi di essere, però queste qua le deve trovare, le deve conoscere, le deve riconoscere, le deve trovare fisicamente, deve essere sotto la sua vista, sotto il suo tatto, sotto il suo olfatto. Il Dio dei cristiani non ha né odore, vabbè, è una spazzatura, forse è putrefazione, in questo si riconosce, ma è una falsità, è una discarica praticamente, è un buco nero in cui si buttano le cose. Cioè, i pagani hanno sempre bisogno di trovare le cose, non nel credere nelle cose.
Francesco, chiudiamo qui. Niente, una cosa, visto che è venuto fuori questo argomento, che è abbastanza importante, alle ore di fra le 19 e le 20, anziché fare Gesù di Nazareth, l'infamia umana, a cominciare la seconda parte, parlerò dell'ultimo capitolo della conferenza che faccio sulla questione dei riti nel cristianesimo e nel paganesimo. Per cui, se volete, dopo la presentazione, dopo la spiegazione, cioè la decima parte, i riti nel paganesimo, le credenze nel paganesimo, che cosa significa credere in un Dio nel paganesimo, alle ore 19 che sono qui in radio, parleremo proprio di questo. Comincerò la prossima volta Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Allora, vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'istituto, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistici. Scusate, ma ho un mal di denti che mi sta. Se mi fossi curato i denti quando dovevo curarmi, non avrei avuto mal di denti, adesso me lo tengo. Sopportatemi anche un po' così, va. Istituto Mediterraneo Studi Politeistici, casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Ricordiamo
il telefonino dell'istituto, non ricordo.
Non me lo ricordo anch'io.
Bene, arrivederci.
Beh, ricordiamo anche la libreria.
La libreria è Sottomondo, in via Tolpada 11 a Treviso. Vi ricordo il 31 dicembre, giorno di Halloween, alle ore 17.
No, 31 ottobre,
scusate. Il 31 ottobre, giorno di Halloween, terremo la conferenza su NDE, cioè esperienze di premorte viste dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare.
E comunque sull'NDE trovate sempre il opuscolo di edizione economica presso la libreria Sottomondo.
Perfetto, grazie di averci ascoltato e arrivederci alle ore 19.
Ciao.